Caffè Zimmerman. Sconcertante.
Nel ricostruire l'intensa attività del Giardino Armonico, ensemble specializzato nella prassi esecutiva del XVII e XVIII secolo su strumenti originali, giunto quest'anno 2025 ai suoi 40 anni, ripercorriamo con Giovanni Antonini, tra i suoi fondatori nonché sua guida, la terza decade di attività. Dopo la lunga collaborazione con Teldec, terminata nel 2001, una parentesi con l'etichetta Naive, e si prosegue poi con la proposta Decca del 2008-2009.
Esatto, dopo la... in realtà Teldec aveva chiuso perché faceva parte del grande gruppo Warner e avevano deciso di non continuare, no? Quindi è stato abbastanza un evento scioccante anche proprio dal punto di vista per l'importanza di queste etichette e soprattutto per il genere di musica che facciamo noi, della musica antica, cioè della serie Das Alte Werk, eccetera. Quindi ci siamo trovati un po' senza casa discografica, senza riferimenti, abbiamo registrato questo primo disco La Casa del Diavolo, poi dei concerti per violoncello di Vivaldi sempre con Christoph Kwan, questa volta concerti solistici, ma insomma alla fine siamo approdati a Decca, abbiamo ricevuto una proposta e lì non ricordo se la proposta dei concerti grossi era arrivata di Handel, Opera Sera, arrivata da loro, era una nostra idea, ma comunque combaciava evidentemente con gli interessi sia della casa discografica, cioè Decca, e i nostri, perché noi concerti grossi di Handel li suonavamo non tutti, ma da tempo erano nel nostro repertorio. Un'avventura incredibile, perché insomma, tornando sull'idea delle opere fondamentali del barocco, abbiamo iniziato con le quattro stagioni, i concerti brandeburghesi, E veramente il passo successivo sarebbe stato l'opera 6 di Händel, che secondo me ha la stessa importanza, lo stesso valore musicale di queste opere citate. Come in futuro faremo l'estroarmonico? Quindi questa cosa di a distanza di andare a toccare, a registrare, studiare quelli che sono proprio i fondamenti, le opere fondamentali, in questo caso nel 2008 credo ha avuto una sua tappa.
Sì, esatto, infatti risale al 2008 l'uscita per Decca dei concerti grossi opera 6 di Handel.
Sì, ed era un'opera importantissima, di altissimo valore musicale, una specie di summa proprio dell'esperienza compositiva di Handel, in cui poi trovi lo stile francese, lo stile italiano, addirittura c'è un concerto quasi che dici, ma forse in stile scozzese o... Insomma, c'è veramente una padronanza tecnico-musicale da parte del compositore assoluta, molto più dell'opera 3, che in realtà è un'opera un po' sembra essere anche stata confezionata dagli editori, cioè questo è totalmente per mano di Handel. Avevamo registrato in Spagna perché avevamo avuto una coproduzione interessante, che sosteneva anche i costi, e insomma era anche quella era stata accolta bene, un po' a volte anche nel mondo inglese un po' osteggiata, perché era un Handel molto più drammatico, molto meno ornamentale rispetto a quelle che sono le esezioni tutto in ambito inglese, per quelli inglesi tendono a considerare Handel come un prodotto inglese, quindi però insomma era anche quello aveva segnato qualcosa che aveva una sua identità forte. Ancora oggi molti mi dicono quanto hanno apprezzato quell'interpretazione e quell'approccio. Noi eravamo un po' partiti dall'incisione di Arnon Kur, che è di parecchi anni fa, molto interessante, molto drammatica, ma poi insomma anche in questo caso per Vivaldi e musica italiana abbiamo trovato la nostra chiave di lettura e il suono del giardino armonico, ecco.
Thank you.
Giovanni Antonini, abbiamo parlato di Handel e quindi di repertorio che si sposta verso un'altra area, quella inglese, ma ci sono stati nell'arco di questi 40 anni degli autori a cui avete pensato ma che magari non avete mai pensato di affrontare realmente, anche per una sorta di timore reverenziale?
Forse uno di questi è stato Haydn, che per ironia della sorte poi è oggi uno degli autori che è al centro del nostro repertorio per il progetto Haydn 2032, in cui stiamo incidendo tutte le sinfonie di Haydn. Però ecco, di Haydn si eseguiva poco, avevamo fatto la sinfonia degli addii, pochi pezzi, insomma, ecco, ma non forse per timore reverenziale, ma è vero, forse a quell'epoca non c'era forse un interesse così forte a giustificare una frequentazione più regolare del repertorio, e forse non c'era neanche un'idea di una chiave di lettura di questo repertorio, cosa che invece mi pare si sia sviluppata poi con l'inizio di questo progetto così lungo che finirà nel 2032. Direi Haydn, Mozart in fondo l'abbiamo suonato molto poco, ma anche per questioni di dimensioni dell'orchestra. Noi siamo sempre rimasti dentro dei limiti proprio numerici di strumentisti, e quindi anche le sinfonie di Mozart richiedono proprio anche un organico più grande. Nel campo del barocco, ma direi che gli autori, appunto, Vivaldi, ci siamo nutriti di Vivaldi, Bach, forse le suite per orchestra le abbiamo fatte abbastanza poco. No, direi che non, quello che è il nostro repertorio di lezione, non ci siamo fatti mancare nulla.
Spostiamoci al 2009, che segna una nuova collaborazione del Giardino Armonico con Cecilia Bartoli, che porta alla pubblicazione dell'album Sacrificium, proprio del 2009. L'etichetta è ancora Decca, disco di platino in Francia e Belgio e vincitore di un Grammy Award. Qui seguirà nel 2019 l'uscita dell'album Farinelli, di cui, per introdurre una breve nota di colore, ricordiamo certamente la copertina. Un omaggio alla figura di Carlo Broschi, detto appunto Farinelli, levirato cantore più celebre della storia del melodramma, vero e proprio divo dello star system teatrale del Settecento.
Beh, diciamo che si ricollegava tutto il Sacrificium anni dopo, perché sono quasi 9-10 anni dopo, da Barto aveva espresso il desiderio di fare un altro CD con noi. Nel frattempo ha collaborato con tanti gruppi differenti e quindi siamo ritornati in questa nuova avventura, devo dire con uno spirito un po' diverso, perché io ritengo che il Vivaldi Album sia in qualche modo l'archetipo tipo di quella forma di presentare, poi con la colonicità anche della vocalità, della musicalità della Bartoli, ma è stato il primo e in qualche modo unico modello di quello che poi è stato fatto anche in altre produzioni, non solo con il Giardino Armonico. Però insomma è stato anche con un'esperienza molto forte, molto importante, però forse un repertorio differente, però l'unicità dell'esperienza credo fosse poi irripetibile nelle due altre produzioni successive.
A proposito di Sacrificium, difficile non ricordare anche il DVD, tra l'altro una lunga serie di DVD sono anche comparsi nella vostra attività di 4 decadi.
È stato molto bello, eravamo andati a Caserta, nel teatro di Caserta, mi è capitato di rivedere recentemente la clip di Ombra mai fu nel giardino. Beh, molto bello, molto, molto poetico, quindi sì, l'aspetto dei DVD in quel caso, quando ancora si facevano DVD, forse si fanno ancora oggi, ma anche per quanto riguarda proprio il Giardino Armonico senza solisti esterni, abbiamo iniziato abbastanza presto, perché in fondo quando Teldec stava investendo molto nella musica barocca, in una generazione nuova anche di musicisti, tra cui rientravamo noi, la loro idea era anche quella di diffondere attraverso il mezzo del video, con dei video magari non strettamente classici, quindi abbiamo fatto anche delle cose molto divertenti, un video che in realtà non è stato prodotto da Teldec, ma un video fatto in Sicilia, fatto a Poggio Reale, sul Gretto del Burri, in cui sembriamo quasi dei marziani, in cui giochiamo e suoniamo La Notte di Vivaldi, quindi un po' riprende uno spirito barocco di teatro, di maschera, di commedia, di dramma, portato così in maniera moderna. Devo dire che quello è stato molto divertente e è stato anche un mezzo di diffusione molto forte. A me capita, è capitato anche musicisti, magari incontro in orchestre sinfoniche che non hanno nulla a che fare, magari vengono da me e dicono: ah, io sono cresciuto guardando i vostri video, anche più che ascoltando, no? Addirittura ho iniziato a suonare l'oboe o il flauto perché... e magari non sono specialisti, no? Però è stato un mezzo che all'epoca forse non ci rendevamo conto quanto poteva essere importante per far conoscere un repertorio conosciuto ma non così conosciuto al grande pubblico, e magari a un pubblico che non ascoltava per niente la musica classica, magari ascoltava la musica rock, e tante gente che era appassionata di rock, soprattutto si è appassionata di Giardino Armonico. Quindi non è stato un volgarizzamento questo, perché noi abbiamo sempre cercato di fare le cose con la massima qualità, ma forse un mezzo per arrivare a un pubblico che non avrebbe mai conosciuto un certo repertorio.
Giovanni Antonini, nel 2010 l'etichetta francese Naïve, per cui era già uscito La Casa del Diavolo, pubblica nella collana Vivaldi Edition Ottone in Villa, con un cast d'eccezione: Julia Lesnieva, Veronica Cangemi, Roberta Invernizzi, Sonia Prina.
Sì, Ottone in Villa è forse la più piccola delle opere in termini di durata, è una storia non particolarmente drammatica, e noi abbiamo partecipato a questo progetto lunghissimo dell'incisione di tutte le opere di Vivaldi, opere strumentali, e non eravamo artisti della Naïve, ma abbiamo fatto 3 CD, appunto i 2 con Christophe Quandt, i concerti per violoncello che ho citato prima, e Ottone in Villa, ed è stata l'unica opera di Vivaldi che noi abbiamo anche eseguito. Poi ci sono stati altri direttori, altri gruppi che l'hanno fatto. È stata un'esperienza bella, appunto, come diceva, con un cast molto interessante, cantanti molto bravi.
L'attenzione del Giardino Armonico è stata da principio forse maggiormente rivolta al repertorio strumentale.
Direi di sì. Devo dire anche negli anni a volte anche non ho accettato collaborazioni con cantanti anche molto importanti, ma proprio perché ho sempre pensato che il Giardino Armonico aveva molto da dire anche senza solisti invitati e in particolare senza cantanti. Cioè, questo non vuol dire che io non possa amare l'opera. Certo, quando tu accompagni un grande solista hai possibilità di suonare anche tanti concerti, però in qualche modo l'investimento è sempre stato nel gruppo, in quello che le possibilità del gruppo poteva esprimere anche coi solisti del gruppo, io stesso oppure il primo violino o il violoncello, e questo è sempre stato una costante. Amo l'opera, la faccio, ma non sono un appassionato di opera. Devo dire anche quando mi trovo spesso nei teatri a fare, capita magari una volta all'anno eccetera, soprattutto le relazioni con i registi mi rendono spesso indigesta le produzioni operistiche, quindi capisco che l'opera è la musica barocca, nel senso che quello è, però in qualche modo me ne tengo anche a distanza di sicurezza.
Giovanni Antonini, parliamo per un attimo delle relazioni con i registi, nel senso che rileva che magari ci sia talvolta poca attenzione alla musica da parte di chi cura la regia.
Direi che anzitutto ogni regista è un mondo a sé. A me è capitato di collaborare frequentemente con Robert Carson, per esempio l'ultima collaborazione è stata alla Scala con Lorontea lo scorso settembre, e Carson è sicuramente un regista molto raffinato, molto attento. Rimane però il fatto che le esigenze visuali, noi viviamo in un mondo fatto di immagini, in cui l'immagine spesso è molto più importante dei suoni, prevaricano quelle che sono le esigenze sonore, musicali. Un esempio tra tutti è quando, per esempio, devi fare un recitativo accompagnato con l'orchestra, immancabilmente il regista te lo mette a una distanza in cui una cosa che potrebbe essere semplice, naturale, diventa una cosa estremamente artificiosa, e io di questo non ne capisco il perché. E poi c'è un altro fatto: noi fortunatamente non siamo ancora, e spero non saremo mai, investiti da questo strapotere del cosiddetto teatro di regia che da tanti anni impera in Germania e in Austria, in cui c'è un concetto essenzialmente sbagliato, cioè quello di dovere reinterpretare, ritrovare dei significati a tutti i costi. Poi io non sono contro il fatto che uno può trovare dei significati che non passano neanche nella testa del regista, e se sei abbastanza geniale da poterlo fare è benvenuta questa cosa, come non sono contrario alle trasposizioni temporali di base. Però questa ossessione per un'originalità, per reinterpretare un testo e per entrare in una struttura così delicata e così rigida, in un certo senso, com'è un'opera lirica, in cui non è solo un testo, ma è anche la musica. Quindi è come entrare in un negozio di cristalli e incominciare a urtare a destra e a sinistra e far cadere dei bicchieri di cristallo preziosi. Questo è quello che in genere succede, purtroppo. Poi con questa incursione della vita reale odierna, cioè il voler portare, per esempio, nel teatro barocco, elementi di attualità, che è assolutamente antibarocco, cioè se c'è qualcosa che vive di sogno, di fiaba, di immaginazione, è proprio il teatro, ma con l'idea che il pubblico si deve identificare, ma guarda la televisione se vuoi vedere il reale. E soprattutto a volte io mi sono sentito un po' a disagio nel portare sulla scena degli elementi anche drammatici della vita dei nostri tempi moderni, il fatto degli immigranti, la gente che muore nel mare Mediterraneo, e vedermelo su un palcoscenico messo in scena seduti comodamente nella nostra sedia del nostro bel teatro e dire: ah, caspita, poverini, che messaggio stiamo dando? Questo a me non piace. Bisogna maneggiare molto, in maniera molto delicata, anche la volontà di voler dare dei messaggi. Io francamente non voglio avere messaggi da una regia teatrale. Se ci sono, devono essere indiretti, nascosti, nell'essenza di quello che era il teatro poi del Settecento. Un'opera di Mozart, un Così fan tutto, un Nozze di Figaro, ti dà dei messaggi estremamente profondi e veri, anche drammatici, per esempio sull'essenza dei rapporti umani eccetera, ma te lo fa con un gusto, una leggerezza, un qualcosa che è spesso indiretto. Se lo vuoi capire lo capisci, purtroppo spesso la regia te lo svela. Ecco, è la differenza tra quello che può essere l'erotismo e la pornografia. Troppo spesso le regie moderne sono pornografiche.
Dopo questo cenno condivisibile sugli aspetti delle regie moderne, proseguiamo con lo scorrere i lavori discografici del Giardino Armonico. Sempre per Decca vengono pubblicati Alleluia nel 2013 e Handel in Italy nel 2015, entrambi con il soprano Julia Lesneva, dischi che ottengono un grande successo di pubblico e critica.
La Lesneva è una cantante molto particolare, grande virtuosa, cresciuta nel mito della Bartoli. Noi non dobbiamo dimenticare che in Russia, soprattutto all'inizio degli anni 2000, tutto quello che noi facevamo, non solo il Giardino Armonico, ma altri gruppi barocchi, ma il Giardino Armonico molto, questo mi è stato confermato prima, quando sono stato in Russia prima del Covid, quindi parecchio tempo fa, da musicisti dice: ah, noi abbiamo ascoltato il Giardino Armonico, che noi non andavamo quasi mai a suonare in Russia. Il disco della Bartoli era stata una cosa assolutamente mitica, anche ancora più perché vissuta da lontano, no? Quindi, e la Lesneva in qualche modo, ci sono dei video in cui lei ha 16-17 anni, canta già Rossini, ma nella sua testa era il Vivaldi album, e quindi in qualche modo quando siamo entrati in contatto, con piacere abbiamo iniziato questa collaborazione appunto con due CD che vanno da Handel, poi un altro con Mozart, c'è l'Exultate e Jubilate. Beh, insomma, lei è abbastanza stupefacente sul piano della coloratura, è giovanissima, perché appunto la sua carriera è iniziata in maniera piuttosto precoce, quindi ancora oggi è molto giovane, molto maturata, con altri aspetti che ha sviluppato, e quindi io ritrovo ogni tanto la Lesneva anche con orchestre, lei come solista invitato, io come direttore invitato.
Fin dal principio degli anni 2000 hanno anche avuto inizio 20 anni di collaborazioni con grandi solisti come Giuliano Carmignola, Sol Gabetta, Katia e Mariella Beck, Victoria Mullova, Giovanni Sollima, Isabel Faust, Patricia Kopaczynskaia, fino al mandolinista Avia Vital. Una nota distintiva nel cammino dell'ensemble, la ricerca di strumentisti di assoluta eccellenza, anche voci certamente, ma parliamo di strumentisti solisti, che con differenti approcci e caratteristiche portassero il loro tributo nel far musica made in il Giardino Armonico.
Sì, e ogni collaborazione ha proprio avuto delle caratteristiche totalmente differenti dalle altre. La collaborazione con Katia Maria Labecca è anche stata molto particolare, perché è un mondo, il duo pianistico più conosciuto al mondo, quindi sulla carta niente in comune con quello. Ma ricordo che è stato espresso anche proprio da loro il desiderio, avevano conosciuto, scoperto il Giardino Armonico. Come mi diceva Katia Labeck, non avevano mai pensato che la musica barocca, che loro consideravano fosse un po' noiosa, potesse essere suonata in un modo differente, così coinvolgente, e quindi si erano messi in testa che dovevano collaborare con noi. Allora mi ricordo anche il primo incontro, diciamo, sì, no, ma voi suonate pianoforte moderno, come facciamo? Insomma, tale era stata la volontà, si sono fatti costruire dei fortepiani modello Silverman, che erano quelli che Bach aveva provato alla corte di Federico il Grande, cioè, insomma, e abbiamo fatto questo progetto un po' folle, portato in giro per l'Europa e portandoci dietro i fortepiani con il camion, con i concerti per due, tre clavicembri, in questo caso fortepiani, anche quello per quattro con due fortepiani e due clavicembri, di cui c'è un DVD come testimonianza del concerto che avevamo fatto a Vienna. E quindi un qualcosa che io non avrei mai pensato, inaspettato, ma che la volontà di collaborare, la volontà di entrare in contatto, in questo caso da parte loro e poi anche da parte nostra, che ci siamo subito molto divertiti, ha prodotto un qualcosa di inaspettato. Insomma, anche fare i concerti per clavicembri con i fortepiani, con un duo così forte ma molto tradizionale in un certo senso per quanto riguarda il repertorio, è stato fatto con un senso di avventura, no? Ma poi sì, con Carmignola abbiamo fatto dei concerti, lui poi aveva iniziato il suo percorso con la Venice Baroque Orchestra, abbiamo fatto delle collaborazioni, poi con la già citata con Victoria Mullova, pianista completamente diversa, mondo russo. Poi nei tempi più recenti quella con Isabel Faust o con Patrizia Kopaczynska, questo è stato 4-5 anni fa. Devo dire tutti i mondi a volte anche opposti, vuol dire tra due grandi violiniste come possono essere Isabel Faust e Patrizia Kopaczynska, ma quanto di più differente ci può essere. E questo rientra in quel concetto anche di curiosità e di flessibilità e anche a volte di decostruzione un po' di se stessi senza per forza dover perdere la propria identità, che forse è stata anche una costante nel nostro spirito quando collaboravamo con musicisti e grandi solisti esterni.
Sì, infatti a proposito di solisti non associati al mondo della musica antica, se pensiamo anche a solisti come Giuliano Carmignola, parliamo di violinisti, Victoria Mullova, Isabel Faust e Patrizia Kopaczynska, sono veramente enormi le differenze.
Perché ognuno viene da una storia personale diversa, non a caso sono tutti solisti che non sono specialisti, vengono dal mondo della musica classica, del grande solismo, e ognuno con un approdo differente a quello che era poi il mondo degli strumenti antichi. Appunto Carmignola aveva iniziato una carriera da solista classico, grande solista, poi in qualche modo ha iniziato lo studio della musica barocca per conto suo, con la Venice Baroque Orchestra, con Marcon, quindi ha fatto un suo percorso fantastico, molto approfondito. La Mullova ancora più lontana, c'è la scuola russa, però c'era questa costante di interesse per questo fenomeno, della quale noi siamo stati uno dei protagonisti, di scoperta, riscoperta di un repertorio con gli strumenti antichi, con parametri interpretativi diversi. Questo era un momento storico in cui questo ha attirato molto l'attenzione del mondo altro, no? Il risultato è stato queste collaborazioni. Anche la Kopaczynska, che in fondo è iconoclasta, è una che soprattutto è una che credo suoni due concerti al mese scritti per lei nuovi, no? Quindi completamente nel mondo della musica contemporanea, della creazione nuova, della provocazione eccetera eccetera, però anche questa attrazione verso la musica barocca. E devo dire, anche lei mi aveva detto che lei è più giovane di noi, della nostra generazione, in qualche modo lei il Giardino Monico lo conosceva, quindi era da musicista interessata in altri mondi, però il Giardino Monico ha attirato la sua attenzione, quindi forse il Giardino Monico è stato anche qualcosa che ha infranto le barriere specialistiche, cioè non rientrava solo negli interessi di chi era appassionato nella musica barocca, anche perché poi noi eravamo visti non come quelli filologici al 100%, in fondo facciamo un po' quello che vogliamo, no? Partendo dalle basi, chiamiamole filologiche. E questo però è arrivato anche molto di più, appunto, musicisti appartenenti alla cosiddetta musica classica.
Sempre con riferimento a questo, abbiamo citato dei violinisti per caratteristiche particolarmente differenti l'uno dall'altro, ma queste affinità si sono sviluppate con qualcuno in maniera più solida e convincente, o persuasiva, se così si può dire. Adesso, per esempio, abbiamo più recente il riferimento di Isabel Faust, con cui la collaborazione dura ormai da tempo.
Beh, direi sì, che forse il caso di Isabel Faust è quello che mostra una collaborazione più costante. E questo è dato dal fatto che tu con un solista puoi fare un CD, una serie di concerti, poi puoi finir lì, puoi magari ritrovarti anni dopo, no? E credo che con Isabel Faust invece c'è, ed è nei fatti, abbiamo iniziato con i concerti di Mozart, che vuol dire nel campo violinistico è uno veramente del repertorio più importante, quindi lei l'ha scelto di fare con un piccolo ensemble, il Giardino Monico, e in un modo completamente diverso. Poi c'è stato il Locatelli, quindi anche affrontare un repertorio più sconosciuto, più pericoloso anche da un punto di promotori. Quando noi abbiamo cercato di vendere il programma, a volte gli organizzatori dei concerti arricciavano un po' il naso, ma non potete fare Vivaldi, perché noi abbiamo spinto sulla qualità e sull'interesse, poi sul fatto di questo virtuosismo trascendentale dei concerti dell'arte del violino, che rende necessario la presenza di un solista della capacità di Isabel Faust. Ma ancora il prossimo progetto di cui parlavo prima, dell'estromonico, quindi è il desiderio, è la volontà e poi la realizzazione dei progetti che mostra forse una vicinanza maggiore di un solista rispetto all'altro, che però poi una collaborazione può essere ravvivata anni dopo, come è successo nel caso della Bartoli, tra Vivaldi, Almo e Sacrificio sono intercorsi 10 anni, quindi È sempre un'avventura tutto questo.
Giovanni Antonini, noi peraltro assistiamo oggi anche all'avventura di molti ensemble nati in quegli anni che pian piano col tempo si sono spinti verso repertori più vicini. E non mi sembra che questa tendenza abbia colpito particolarmente il Giardino Armonico, nel senso che voi forse non andate sempre oltre arrivando al romanticismo, al tardo romanticismo, cioè arriva forse un periodo o perlomeno vi siete spinti sempre con maggiore prudenza in altri territori.
Ma diciamo sì, la parola prudenza è anche una parola giusta nel nostro caso, nel senso che da una parte c'era un coraggio e una sfida anche dei pericoli nell'affrontare il repertorio, nella quale però ci sentivamo abbastanza sicuri, quindi affrontarlo in maniera anche provocatoria eccetera. Un'altra cosa è andare e dire vorrei fare, che ne so, un'opera di Verdi con gli strumenti originali. Secondo me può essere interessante, perché è anche interessante soprattutto in un repertorio che ha una grande tradizione interpretativa, ha anche delle incrostazioni interpretative come il caso dell'opera italiana dell'Ottocento. Però bisogna avere la possibilità di sviluppare una cosa del genere, cioè fare un'opera anche di Rossini, cioè farla una volta sola, cioè per me non ha molto senso. Io sono sempre stato interessato sulla possibilità di sviluppare qualche cosa su un certo. Questo anche per fatti pratici, più ti sposti in avanti più hai bisogno anche di orchestre più grandi, eccetera. E questo noi anche proprio da un punto di vista organizzativo, eccetera, non era possibile per noi. Quindi il soddisfare giusto un capriccio non è mai stato una cosa importante. Ah, voglio fare qua, mi piacerebbe fare questo. Devo dire che quest'anno faremo, e questo più che un capriccio forse una sfida, faremo l'eroica di Beethoven a settembre, e questa è veramente una sfida che io pongo però in relazione con l'esperienza che noi abbiamo sviluppato e stiamo sviluppando con la frequentazione di Haydn. Certo, tra Haydn e l'eroica c'è un salto enorme, già l'eroica rispetto alla seconda sinfonia è forse uno dei salti più grandi nella storia della musica. Però questo spirito, poi, dai, proviamoci, c'è la possibilità di farlo, lo faremo 4 volte in Polonia, a Bucarest, eccetera. Beh, sono anche una sfida per i musicisti, spostiamoci un po' dall'area di sicurezza, trovando la quantità giusta di giorni di prova, le energie, i musicisti poi che vanno aggiunti, cercare di avere quelli della massima qualità, cioè, questo sì, e vediamo cosa succede mettendoci il massimo, poi dire cosa faremo dopo, se la rifaremo è un'altra cosa, però non è... bisogna stare molto attenti. Questa è anche un po' una tendenza dei direttori cosiddetti barocchi, che magari a volte si sono spinti a fare repertori in cui francamente ci sono altri direttori che lo possono fare meglio. E io anche come direttore mi sono spinto fino a Schumann, ho inciso anche concerto per violoncello con Sol Gabetta, ho fatto la prima sinfonia, ma sto molto attento, non ne sento in fondo la necessità di dimostrare che potrei fare una sinfonia di Mahler, francamente non ne sento il bisogno, quando poi so che c'è qualcuno che sicuramente lo può fare meglio di me.
Tra l'altro, anche parlando di strumenti originali e anche dell'approccio che deriva da quello assunto verso il repertorio della musica antica, oggi c'è anche la tendenza ad eseguire anche le musiche tardoromantiche, cercando di rielaborarle secondo una prassi esecutiva che è un po' quella ereditata nel tempo. Pensiamo anche a Mahler, che adesso viene realizzato con gli strumenti che dovevano essere quelli del tempo di Mahler e con un'attenzione molto diversa al cercare di ricostruire quella che doveva essere il reale effetto, quindi il modo in cui veniva sentita la musica di Mahler al tempo di Mahler.
Ah, direi che questo è un fenomeno piuttosto interessante. Recentemente ero a Parigi per una cosa e parallelamente ero lì alla Filarmonia, stavano facendo un progetto sulla musica di Wagner con gli strumenti originali, e ho incontrato i musicisti, ma molto interessante, difficilissimo per gli strumenti a fiato, perché comunque sono anche repertori che storicamente hanno spinto poi in avanti la tecnica degli strumenti stessi, come, perché venivano portati all'estremo, quindi ti mancava una chiave, allora, quindi anche a volte mi dà da pensare quanto uno strumento dell'epoca, nel caso della musica dell'Ottocento, sia adatto. Nel senso che è un momento in cui si è verificato uno scollamento tra quella che era la realtà, le possibilità delle orchestre, degli strumentisti e quello che i compositori chiedevano. Il primo è stato Beethoven, direi, e Schubert. Vorrei fare Schubert con gli strumenti originali, però non sono sicuro che si dovrebbe utilizzare gli strumenti esattamente dell'epoca in cui è stata scritta, non solo in computer, perché proprio è un momento in cui vengono portati un estremo in cui è necessario una progressione tecnica. Però ecco, sul piano degli equilibri, per esempio, è molto interessante, perché io trovo che in generale oggi le orchestre sinfoniche tendono a suonare troppo forte, tutto forte, rendendo spesso sordi chi sta suonando. Vediamo spesso noi che vengono protetti da degli schermi di plastica, c'è chi suona coi tappi nelle orecchie, e c'è anche un fatto un po' diseducativo nel pubblico, cioè la gente diventa sempre più sorda, ascolta sempre meno, e c'è una difficoltà anche nel suonare piano, ma proprio perché anche gli strumenti, quelli a fiato, prendiamo i tromboni, i corni, sono andati in una direzione di sempre maggior potenza, oltre che di innalzamento del diapason. Cioè, si suona a 442, 443, si finisce concerti a 445 Hz, che fa poi rovinare le voci. Quindi il fatto di dire, ma cerchiamo di capire com'era l'equilibrio di una sinfonia di Mahler, probabilmente usando le corde di budello, o anche facendo la saga della primavera col basson francese, che è completamente diverso, che oggi in alcune orchestre francesi usano ancora, ma che ha un suono molto più delicato. Credo che ha una sua funzione per risettare un po' alcune cose che secondo me sono diventate un po' abnormi nelle orchestre sinfoniche moderne.
Giovanni Antonini, torniamo alla nostra scansione temporale, è la terza decade di vita del Giardino. Nel 2014 presenta l'inizio della collaborazione con l'etichetta Alpha Classics.
Sì, abbiamo iniziato una collaborazione che ha prodotto tanti CD, considerando che quelli della serie Haydn, e mi pare la prima produzione che abbiamo fatto era un disco dedicato a Telemann, se non sbaglio, con i concerti, un po' il repertorio classico del flauto diritto. Quindi sono tornato dopo tanti anni al mio repertorio, il mio strumento, con la suite in La minore, un pezzo meraviglioso per flauto concertante e archi, e lì è iniziato poi il concerto in do maggiore. Insomma, un disco dedicato proprio a quello. Telemann è stato l'autore barocco che ha scritto più per flauto di rito. Insomma, lì è iniziata questa collaborazione con Alfa, che dura tutt'oggi.